Newsline Sera.
18.32, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati a Newsline serale di Controradio. Dunque, come avete sentito anche dal GR di Popolare Network, ci sono tre indagati per il crollo della trave nel cantiere per la realizzazione del supermercato Esselunga in via Mariti a Firenze, che il 16 febbraio di un anno fa causò la morte di 5 operai. È in corso di esecuzione anche un provvedimento di sequestro che riguarderebbe l'azienda che costruì la trave. Gli indagati dalla procura di Firenze per il crollo sono il direttore dei lavori strutturali all'interno del cantiere, cioè l'ingegnere Marco Passaleva, e l'ingegnere Carlo Melchiorre, oltre ad Alfonso De Eugenio, il primo responsabile dell'ufficio calcolo e responsabile tecnico di produzione di RDB.it S.p.A., il secondo legale rappresentante sempre della RDB.it S.p.A. I reati ipotizzati per tutti sono quelli di omicidio colposo e lesioni colpose. Melchiorre, anche l'ipotesi di quella l'articolo 434 del codice penale, ovvero crollo, altro disastro in concorso a renderlo noto, è la stessa procura. Il procedimento è stato ascritto anche a carico dell'RDB.it, nei cui confronti è stato disposto il sequestro preventivo delle aziende ad Atri. Meglio tardi che mai. Non è arrivato il regalo di Natale che avevamo chiesto. Spero che questo non sia soltanto un contentino arrivato alla scadere di un anno, ma oggi mi sento un pochino sollevata perché almeno qualcosa si è mosso. Questo quanto ha dichiarato Simona Mattolini, la moglie di Luigi Coclite, una delle 5 vittime rimaste uccisa nel crollo della trave. Le altre vittime di quella tragica mattina sono Tufik Haidar, Mohamed Elferane, Buzikri Rahimi e Mohamed Tukabri, tutti operai che stavano lavorando lì sotto della trave crollata il 16 febbraio scorso. Vedendo che il tempo passava, la mia paura era che tutto finisse in dimenticatoio, ha aggiunto la moglie di Coclite, Simona Mattolini. Siamo stati un anno nel limbo, nella condizione di non sapere chi è stato l'assassino di mio marito. Ora almeno possiamo tirare un sospiro di sollievo che la sua storia non è finita nel dimenticatoio e qualcosa si muove. Mattolini evidenzia che finalmente, dopo un anno alla strage, la catena è partita. Non credo che si fermi soltanto a tre nomi, anche se da quello che ho capito non si tratta delle ultime ruote del carro. Io comunque non mi arrendo, ha detto la donna. L'ex sindaco di Prato Matteo Biffoni e il sindaco di Montemurlo Simone Calamai sono tra i 15 indagati per l'alluvione del 2 novembre 2023 per i reati di omicidio e disastro colposo, mentre si guarda al peso che potrà avere questa inchiesta sulle elezioni regionali. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Sono 15 gli indagati per l'alluvione che il 2 novembre del 2023 colpì la piana fiorentina e la provincia di Prato, tra tecnici e politici, tutti del Partito Democratico. Spiccano due nomi, quelli del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, e dell'ex sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Ci furono durante quella notte due morti. Le accuse sono gravi, omicidio e disastro colposo, e non riguarderebbero direttamente i fatti di quella notte, ma quanto non fatto prima dai sindaci per prevenire il disastro. La magistratura farà il suo corso e tutti si dicono fiduciosi nel loro lavoro. La questione è però che si tratta di uno scossone forte per il PD alle porte delle prossime elezioni regionali, anche perché si può avere fiducia nella magistratura quanto si vuole, ma i tempi della giustizia in Italia sono noti a tutti. E questo peserà sulle prossime elezioni. Dichiarazioni di rito, massima stima per gli amministratori locali, fiducia nella magistratura, ma poi la questione investe anche l'attuale vice sindaco di Prato, il sindaco di Montemurlo che è anche presidente della provincia, due assessori. Ma la questione Biffoni è diversa e rischia di gettare un'ombra sulla costruzione del percorso del centrosinistra per le prossime regionali. Il segretario del PD di Prato Biagioni auspica tempi ragionevoli. Biffoni ribadisce di aver fatto tutto il possibile durante quelle ore drammatiche. Potrà però candidare il PD un ex sindaco ora indagato, ma che con la sua storia politica e il consenso raggiunto in 10 anni di governo della difficile città di Prato ha dimostrato di essere tra gli esponenti del PD più capaci e popolari?
E allora, buonasera e grazie all'ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, grazie di essere con noi.
Un piacere, ci mancherebbe.
Ha sentito il pezzo di Raffaele Palumbo, non chiedo di commentarlo naturalmente, le chiedo innanzitutto il suo stato d'animo.
Ci sono rimasto male, nel senso che oggettivamente, leggendo, cercando, parlando con gli avvocati, facendomi spiegare quello di cui si sta parlando, diciamo un senso un po' di amarezza, pur nel rispetto della magistratura ci mancherebbe altro, poi magari scopriremo che siamo stati i peggio scelto nell'universo, ma non parrebbe, almeno da come leggiamo gli atti. C'è una serie di cose si potevano forse fare, non si sa di competenza di chi nel corso del tempo, che avrebbero potuto evitare quello che era. E poi c'è questa questione dell'autostrada, però diciamo adesso non voglio entrare troppo in approfondimento, perché rispetto sono tutte questioni di cui discuteremo nelle luoghi opportuni, ci mancherebbe altro, insomma. Quindi poi ripeto, ho un rispetto talmente, anche per il lavoro fatto, diciamo, un rispetto talmente profondo per il lavoro dei pubblici ministeri e dei loro consulenti, i quattro super consulenti che hanno scritto questa perizia, che figuriamoci, sicuramente spiegheremo quello che è successo, quello che abbiamo fatto, che abbiamo fatto nel corso degli anni. E lo dico così anche per dire, l'80% dei cittadini della città di Prato era soddisfatto della gestione dell'alluvione. Io non credo sia un dato banale, ecco, al di là di tutto.
Possiamo dire, sindaco, anche per ristabilire un po' di civiltà giuridica, che si tratta di un indagio, cioè, nel senso che poi la discussione sembra quasi che queste siano già delle condanne. È un po' triste il nostro paese che si ragioni così, no?
Io la terza volta ci passo, esatto. Nel senso, oggi un giornale cittadino sparava la notizia proprio con il cognome e sulla civetta, non è bello. Io già la terza volta, la prima volta sono stato ovviamente, di solito non si è aperto nemmeno il processo, è stato archiviato tutto prima, la seconda volta sono stato assolto, adesso vedremo che succederà in questa, ecco, onestamente. Però qui si tratta di una situazione diversa, eravamo in mezzo a un'alluvione, eravamo in mezzo a una situazione mai accaduta, fortunatamente, fatemi dire, prima, che si spera non succeda mai più dopo. L'80% dei cittadini della città ha detto è stata gestita tutto sommato bene, avremmo messo degli errori, non lo so, non mi pare, nel senso che vado a letto con il cuore molto leggero, perché oggettivamente so che cosa abbiamo fatto in quei giorni. Io sono tornato a casa dopo 3 giorni praticamente, dopo ero chiuso in protezione civile. Infatti devo dire che, almeno per quello che capisco, al netto di questa questione specifica dell'autostrada, non ci viene contestato la gestione dell'evento, insomma, nel senso, lo scopriremo vivendo quello che c'era da fare. Noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità umane. Poi, di fronte a una roba come abbiamo visto in questo modo, mi stanno scrivendo anche persone, devo dire, che mi dicono: guarda, io voto di là, sono un meloniano, eccetera eccetera, cioè, ma mi sembra che effettivamente in quel contesto avete fatto tutto il possibile.
Beh, questo fa molto piacere, però immagino un minimo di, come dire, non di preoccupazione, perché però sembra che uno è attaccato, no, alla carriera politica, però un po' questo conterà, secondo lei, verso il percorso, verso le prossime tappe regionali?
Non mi interessa più. Nel senso, non è una questione su cui mi soffermo, non è questo il punto. I biffoni di ieri, l'altro, è lo stesso di oggi. Le cose che ho fatto le rivendico tutte, non è certo un fatto, diciamo, questo che non mi preoccupa tanto. Nel senso, io non sono abituato, per me è un problema, cioè, nel senso, ricevo un avviso di garanzia e avere comunque vado a che fare con un processo, per me è oggettivamente qualcosa di come dire, doloroso. Io sono una persona per bene, nel senso, cerco di fare le cose sempre con criterio. Ho fatto 10 anni il sindaco e, come dicevo, nonostante abbia avuto l'avviso di garanzia e tutto, ne sono sempre uscito tranquillamente. E la mia coscienza, che in questo momento, dopo quello che è successo in quei giorni, i danni, l'alluvione, le persone che sono, purtroppo hanno perso la vita, una persona a Prato ha perso la vita, due in realtà, diciamo per motivi molto diversi, però ci vengono contestate, per me sono macigni, nel senso, non sono robe che io diciamo, come dire, non mi sento addosso, me le sento addosso e me le sento addosso parecchio. Però, come avevo l'animo sereno in quelle, perché io so quello che ho fatto, io ho visto lavorare la mia gente, io ho visto come abbiamo lavorato in questi anni, perché le case d'espansione dove abbiamo potuto farle abbiamo fatte, e gli interventi sui corsi d'acqua, ma i soldi, insomma, adesso poi si può entrare in un lungo discorso, lì sono le competenze, perché non tutte sono competenze, come io capisco che il sindaco è l'ampollin dell'acqua santa, e tutto va bene, però per carità di Dio, insomma, è una discussione che dovremmo fare. Noi, io so come abbiamo lavorato in questi 10 anni, so come abbiamo lavorato in quei momenti, e quindi diciamo, come avevo il cuore leggero, perché so che abbiamo fatto tutto quello che umanamente è possibile, non è che mi cambia adesso. Certo, sapere che c'è un'indagine in corso, che si parla di danni, di disastro colposo, si parla di omicidio colposo, per me è un macigno enorme, perché io non sono abituato, non sono una persona che, come dire, riesce alla forza, alla capacità di lasciarsela andare addosso. Quindi diciamo, come dire, la carriera politica a questo punto mi interessa, cioè mi interessa, nel senso, per me è una passione enorme, tutto quello che è, ma non è in questo momento il mio focus.
Chiaro. Io la domanda gliela dovevo fare. Sindaco, grazie, come sempre, la disponibilità, buona serata, e naturalmente le auguriamo il meglio. Buona serata.
Grazie a tutti voi e ai vostri spettatori.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Si chiama Lorenzo Bertanelli, l'operaio 36enne originario di Marina di Massa, morto questa mattina in porto di Genova mentre lavorava alla riparazione di un'imbarcazione dell'ente Bacini. Con lui c'era un altro operaio che si è salvato, ma è stato portato all'ospedale San Martino in stato di shock. Secondo le prime informazioni si sarebbe staccata un'elica rotante che lo avrebbe schiacciato. Il lavoro era affidato alla società Amico & Co, a due ditte specializzate nella manutenzione di questo tipo di impianto, la Voit Turbo SRL, che svolge anche l'assistenza ufficiale del costruttore Voit, e la ditta toscana MacLine SRL, di cui appunto era dipendente la vittima. La Procura di Prato invita esplicitamente i lavoratori sfruttati a denunciare le condizioni a cui sono sottoposti, ricordando che è possibile ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il messaggio arriva da una voce autorevole, quella del procuratore Luca Tescaroli in persona, in seguito all'esito di un'indagine che, a partire da un accoltellamento, ha portato all'arresto di due uomini di origine cinese che sfruttavano i loro dipendenti. Servizio del corrispondente Giorgio Bernardini.
La legge consente di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, che comprende un programma di reinserimento sociale volto a garantire la stabile permanenza in Italia. Si rivolge direttamente agli operai sfruttati il procuratore di Prato Luca Tescaroli, che anche nell'ultima indagine è incappato nel fenomeno di sfruttamento in una stamperia di abiti della città. Turni di lavoro da 12 ore, 7 giorni su 7 in un ambiente insalubre, con alcuni lavoratori costretti a lavorare direttamente sul posto di lavoro, insomma il solito copione. Con i provvedimenti di custodia cautelare eseguiti oggi salgono dunque a 2 gli arrestati per sfruttamento della manodopera in una ditta cinese che era stata controllata dalla procura dopo un accoltellamento fra due operai avvenuto la notte fra il 25 e il 26 gennaio nella stessa ditta. Adesso, dopo il primo arresto del titolare di fatto avvenuto in flagranza di reato, è scattato anche quello per il suo principale emissario nella gestione dell'impresa. Si trovano entrambi ai domiciliari. Nella stamperia erano al lavoro almeno 12 operai senza permesso di soggiorno, lavoravano in precarie condizioni igieniche e sanitarie, inoltre parte dei lavoratori, come detto, dormivano nella ditta. Decisiva per gli inquirenti nella ricostruzione dei fatti la collaborazione ricevuta dall'uomo cinese che ha subito l'accoltellamento. Di qui la scelta del procuratore di Prato di invitare i lavoratori sfruttati a denunciare le condizioni a cui sono sottoposti, ricordando loro che è possibile ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
La disdetta degli accordi territoriali dell'area pratese costituisce l'incomprensibile tentativo di rompere le relazioni sindacali sul territorio. Inizia così una lettera inviata a Confindustria Toscana Nord da FIM Fiamme Wilm Territoriali. Per i sindacati da oggi l'azione potrebbe anche intraprendere le vie legali, perché la disdetta è considerata illegittima. Stefano Angelini è segretario generale della FIM CGL Firenze Prato Pistoia.
Nel luglio dell'anno scorso Confindustria ha praticamente mandato via PEC una disdetta di tutti gli accordi territoriali che ci sono ormai dal 1969, con un atto unilaterale per noi incomprensibile. Abbiamo provato con i lavoratori, anche con la manifestazione di luglio, a sostenere che non era un modo di avere relazioni industriali. Abbiamo provato anche a trovare elementi, diciamo, per poter cambiare quella situazione. Poi abbiamo fatto delle verifiche anche da un punto di vista legale. A nostro avviso quella disdetta è una disdetta illegittima, perché i contratti nazionali dei metalmeccanici dal 94 ad oggi sanciscono una clausola di salvaguardia per tutte le premialità avvenute prima del 1994. Per cui, rispetto a questo, per noi quella disdetta fatta sia da Confindustria sia da alcune aziende è sostanzialmente illegittima. chiediamo a Confindustria di rivedere la posizione e soprattutto chiediamo alle aziende di non perseguire quella strada, perché diventerebbe praticamente un'azione antisindacale. Quindi a quel punto poi decideremo come muoversi in tutte le sedi opportune. Rinnovare il contratto dei metalmeccanici.
Angelini, grazie per anche questa chiarezza rispetto a quello che è successo, ha portato a una dinamica davvero che preoccupa sul territorio. Ci riaggiorneremo naturalmente, grazie al segretario generale della FIOM di Firenze, Prato e Pistoia. Buon lavoro.
La città del teatro Cascina. Dopo il successo di Amore, Pippo Del Bono torna alla città del teatro venerdì 14 febbraio alle 21 per presentare il suo ultimo lavoro Il Risveglio, una riflessione profonda sul dolore e sulla perdita trasformati in bellezza attraverso la forza dell'arte, un'esperienza intensa che ci invita a riscoprire il valore del risveglio personale e collettivo. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it. Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 7 febbraio alle 21, Molto dolore per nulla, di e con Luisa Borini, spettacolo vincitore del premio Inbox 2024. Tra ironia e dramma, un'opera intensa e necessaria sulla dipendenza affettiva. Biglietto ridotto per i soci del Contro Radio Club.
A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055-2280525.
Sabato e domenica il premio UBU Sara Sguotti con Arianna Ulian in Crepa. Parole, suoni, gesti attorno all'immagine di una crepa. Smottamento, apertura, ferita e feritoia per corpi che si accostano, diversi ma appartenenti allo stesso lembo.
Un drink, por favor.
Cisco, allora, l'hai trovato El Dorado?
El Dorado? Con ING. La carta di credito oro costa zero, ha trovato! ING, per una volta, una banca che ti svolta.
Scegli conto corrente arancio e scopri come avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici su ING.it.
Contro Radio.
Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio, with no particular place to go.
Per la nave cargo incagliata contro il pontile di Marina di Massa ritengo che si stia prospettando un lavoro molto serio, è stata delimitata e messa in sicurezza, si sta ponendo la condotta per togliere senza danni ambientali il gasolio dalle cisterne, questo quanto ha dichiarato il presidente della Toscana Eugenio Giani parlando della nave, che la Guangrong, che è incagliata al pontile di Marina di Massa dopo l'incidente dello scorso 28 gennaio, dopo le procedure messe in sicurezza l'area è iniziato adesso il primo vero sopralluogo a bordo. Tra le novità più importanti la conferma dell'integrità della nave, che non ci sono sversamenti carburanti in mare come vi abbiamo raccontato nelle scorse edizioni dei notiziari. Positivo anche il sopralluogo ai serbatoi con 102 tonnellate di gasolio stivati a poppa, la parte che ha sbattuto contro il pontile danneggiandolo seriamente. Domattina dalle 8:40 saremo in diretta proprio da Marina di Massa con Raffaele Palumbo e numerosi ospiti per raccontare cosa sta accadendo. Dalle parole ai fatti, il comitato Action Salmonella deposita le querele per l'intossicazione da salmonella che a settembre interessò diversi bambini delle scuole di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e del Mugello. Per il comitato la responsabilità, che è ancora tutta da accertare per via giudiziaria da parte della Procura di Prato, sono però in capo all'azienda Qualità e Servizi che gestisce la mensa scolastica. E particolari da Sandra Salvato.
L'avevano annunciato. I genitori del comitato Action Salmonella hanno raccolto oltre 50 50 querele le hanno depositate alla Procura di Prato perché faccia luce sull'esatta dinamica e relative responsabilità dell'evento infettivo da salmonella che lo scorso settembre è costato l'ospedale a molti dei 250 bambini della Piana e oltre, dopo aver pranzato la mensa scolastica gestita da Qualità e Servizi. Procedono dunque le indagini in mezzo al tiro alla corda tra famiglia e azienda pubblica che opera nella ristorazione, spiega Letizia Marchese, referente del comitato al quotidiano La Nazione, che l'obiettivo è quello di individuare i responsabili morali di quanto accaduto e per il quale, dice Marchese, ancora nessuno ha chiesto scusa. Un'intossicazione, insomma, che rischia di lasciare strascichi soprattutto sul piano umano e che fa scaturire altre perplessità. È sempre Marchese, infatti, a insinuare il dubbio che la vicenda non abbia insegnato molto, dato che sono stati segnalati altri cibi di aspetto e odore non piacevoli. Accuse neppure troppo velate, qui risponde tempestivo alla D di Qualità e Servizi Filippo Fossati. Abbiamo sempre agito nel rispetto dei protocolli. C'era un'inchiesta sui pomodorini della Sicilia fin dal 2023, ma nessuno sapeva niente. Siamo rammaricati, ha concluso, ma chiedere scusa equivale a riconoscere una colpa che però va misurata.
Pol Metro potenziata a Firenze sulla tranvia. Siamo soddisfatti del raddoppio del personale di Polizia dello Stato dedicato dalla Questura di Firenze, iniziativa molto importante che va incontro ai bisogni di quasi 40 milioni di passeggeri che ogni anno utilizzano questo mezzo fondamentale. Una richiesta di cui ci siamo fatti portavoce nei mesi assieme alla sindaca presso il ministero, questo quanto dichiara ai nostri microfoni l'assessore alla sicurezza di Firenze Andrea Giorgio, commentando anche i primi dati sull'uso della VAX verso San Marco. Sentiamo.
Cambierà che ci sarà una presenza assidua delle forze dell'ordine sulle tranvie a tutela sia dei lavoratori che a tutela dei cittadini, dei turisti, di tutti quelli che usano i mezzi. È una cosa che noi chiediamo da tantissimo tempo, una cosa che assieme alla sindaca abbiamo chiesto al ministro quando è venuto a Firenze. Ci è voluto un po' di tempo, grazie all'impegno del questore adesso siamo arrivati a un servizio strutturato che sarà presente, frequente, capillare, ci sono persone dedicate giornalmente a questo. Noi siamo soddisfatti perché la tranvia è un mezzo bellissimo, viene usato da quasi 40 milioni di persone l'anno, vogliamo che sia anche un mezzo sicuro rispondendo alle richieste che in tanti ci hanno fatto nel tempo.
Sulla fruizione della VAX, come sta andando? Perché appunto forse ci si aspettavano dei numeri già dall'inizio più incoraggianti.
Ovviamente noi li stiamo contando in un periodo in cui dal punto di vista turistico c'è la bassa stagione, a 2 settimane dall'avvio della linea, in un contesto che non è quello normale di esercizio, quindi questi numeri normalmente cresceranno come sono cresciuti gli altri, e questa linea si allineerà, questo prolungamento si allineerà all'utilizzo generale. Ovviamente se uno fa la differenza su tra quante persone sono sul mezzo mentre il mezzo gira intorno alla stazione o quante persone sono sul mezzo quando si allontanano dalla stazione, è normale che le zone più centrali e le zone di interscambio attraggano più persone.
Età media tra i 40 e i 60 anni, origine Nord America, cioè Stati Uniti, Canada, Sud America, soprattutto Argentina, Brasile, Australia, Europa, cioè Francia, Germania e Regno Unito, discendenza figli, nipoti o pronipoti di immigrati italiani. Molti di loro tornano per la prima volta dopo diversi anni. È il routista, ovvero il turista delle radici, così come delineato da un'indagine condotta da SWG per Confcommercio, Imprese per l'Italia, di cui si è parlato oggi a Firenze, un convegno organizzato a Palazzo Strozzi Sacrati intorno al turismo e alle radici, ovvero alla riscoperta dei luoghi da cui si è partiti o è partita la propria famiglia di origine. Ruota un mercato potenziale, pensate, di 8 miliardi di euro all'anno, con la creazione di 120.000 posti di lavoro nel settore dell'accoglienza. Ne abbiamo parlato con Giovanni Maria De Vita, che è responsabile del progetto per la Direzione Generale Italiani all'Estero, Maeci.
Il viaggio alle radici è il sogno di una vita, per un'esperienza molto importante per gli italiani all'estero, quindi occorre lavorare sul territorio per strutturare un'offerta di servizi che sia capace di accoglierli e di regalargli questa grande emozione. Così come una grande opportunità è il servizio turistico che può essere offerto, la creazione di posti di lavoro che possono essere creati da questa questo flusso di persone che si tratta di un flusso destagionalizzato, che quindi si distribuisce lungo tutto il corso dell'anno, ed è anche un turismo, diciamo, sostenibile, che non tende a creare nuove cementificazioni, piuttosto a recuperare il patrimonio immobiliare storico dei piccoli centri, e tende a portare attenzione su questi piccoli centri, quindi creare opportunità che possono essere utili ad evitare che questi centri continuano a spopolarsi. Confcommercio ha valutato in circa 100.000 posti di lavoro che si possono creare legati all'accoglienza dei turisti delle radici. L'indotto per il turismo è di circa 8 miliardi all'anno, sono dei numeri molto importanti, e sono importanti perché vanno ad operare in territori che sono trascurati dai grandi flussi turistici, quindi è anche un modo di attirare persone in Italia, evitando di contribuire al congestionamento dei grandi centri.
Prenderò in carico la segnalazione sul parcheggio di Piazza dei Giudici, portandola in consiglio, aggiornerò su eventuali risposte dell'amministrazione. Così Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, in risposta al fatto denunciato da un ascoltatore nell'ambito del nostro programma Dillo a Controradio, oggetto della lamentela il parcheggio nella piazza del centro storico riservato per 24 ore ai consiglieri in concomitanza con la seduta del Consiglio Comunale del lunedì. Sentiamo Palagi intervistato da Chiara Brilli.
Per correttezza devo dire che il permesso per poter entrare all'interno delle aree di Palazzo Vecchio è comunque a pagamento. Io non ne ho mai fruito, nemmeno nella precedente consigliatura, proprio perché appunto non è una cosa che spetta a prescindere. Si deve fare una scelta per pagare un contributo annuale che poi permette l'ingresso nelle zone più vicine a dove c'è il Consiglio Comunale, gli uffici dei gruppi consigliari e la possibilità di parcheggiare. Aggiungo che esiste un problema di sosta ben noto, che conosce la residenza prima di tutto tutta l'area UNESCO, dall'Oltrarno alle zone più vicine, più prossime a Piazza della Signoria, e che ogni giorno ci sarebbero degli stalli riservati vicino a Palazzo Vecchio per chi siede il Consiglio Comunale, che sono sempre occupati, a dimostrare che c'è un enorme problema di sosta. Quello che credo proporrò a partire dalla conferenza Capigruppo, per provare a prendere informazioni in maniera più dettagliata, è come mai per 24 ore, e se effettivamente non si possa capire qual è l'esigenza reale, perché comunque arrivare in auto è scomodo. Quindi io so che tante persone si muovono in bicicletta o con i mezzi pubblici, o arrivano fino a un certo punto e poi si muovono a piedi, anche perché abbiamo appena inaugurato come comune l'ennesima variante della linea tranviaria, che è l'unica cosa che purtroppo viene inaugurata in termini di trasporto pubblico locale.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti, e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Aurora di sera 2025, sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi, Rocco Papaleo. Venerdì 7 febbraio, fuori abbonamento, Il ritorno del soldato. Centenario dalla nascita di Saverio Strati. Testo teatrale di Saverio Strati e Vincenzo Ziccarelli, adattamento, scene e regia di Giancarlo Cauteruccio. Inizio 21:15, biglietto intero 10, ridotto scuole e abbonati a Aurora di Sera 2025, 5 euro. Prevendita Ticket One, toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Se vuoi imparare la LIS, lingua dei segni italiana, non perdere l'occasione. Sono al via corsi di sensibilizzazione LIS rivolti a scuole, famiglie, cittadini, operatori, enti terzo settore, dipendenti cooperative in ambito sanitario e enti pubblici. Info su toscana.ens.it e cooperativailfo.it. Iscrizioni entro il 13 febbraio. Progetto realizzato con il contributo del Ministero per le Disabilità e azienda USL Toscana Centro.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est e a Prato Ovest in uscita in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili dove a causa della viabilità esterna che non riceve si registrano code in uscita San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Sempre in direzione mare da segnalare anche rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato. Città di Firenze, per lavori di rifacimento degli allacci idrici a partire da domani 6 febbraio fino all'8 febbraio, via San Leonardo rimarrà chiusa tra Largo Fermi e via Viviani. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
In corso proprio in questi minuti la presentazione dell'ultimo libro di Davide Allegranti, Come parla un populista, Donald Trump, i social media e fatti alternativi, Mimesis Edizioni, ha introdotto il presidente del gabinetto VS Riccardo Nencini. Una riflessione interessante sul linguaggio di Trump, sul suo uso dei media e dei social media in particolar modo, e vi facciamo sentire l'intervista che abbiamo realizzato poco fa con Davide Allegranti. Aspetto anche i vostri commenti, perché dice le cose interessanti, insomma, su cui riflettere. 342-8104-111.
Beh, allora, tanto per cominciare, diciamo che populismo è una delle parole più misconosciute, bistrattate, utilizzate per insultare l'avversario. Si dà del populista a qualcuno quando non si condividono le sue idee, e un populista invece va affrontato in termini avvalutativi, direbbe il vecchio Max Weber, cioè va analizzato nella sua senza dare giudizi di valore. E un populista ha alcune caratteristiche, alcuni studiosi hanno sottolineato la specificità dell'anti-elitarismo, dell'antipluralismo, e un populista quindi parla di conseguenza, identifica costantemente un nemico a cui riferirsi. Donald Trump, nello specifico, oggetto di studio del mio libro, trova nemici un po' dappertutto, anche nel proprio schieramento, anche in persone a lui molto vicine dal punto di vista ideale. Pensiamo agli insulti, per esempio, che ha rivolto a Nikki Haley, sua sfidante alle primarie del Partito Repubblicano, ma non è l'unica, c'è una lunga serie, per chi è interessato si può divertire a ricercare su internet un articolo che il New York Times ha fatto qualche tempo fa con tutti gli insulti certificati e reperiti su Twitter da parte di Trump, e vediamo che l'arco costituzionale americano è soddisfatto. Si va dai media liberal ai conservatori che non gli stavano simpatici. E quindi c'è una logica dell'amico e del nemico riprodotta nella comunicazione populista. Si individua appunto il nemico da abbattere, da indicare, da esporre al pubblico. Poi c'è una pretesa di rappresentazione in termini russoiani di volontà generale, cioè Trump, il populista Trump in questo caso, vuole rappresentare la volontà generale del popolo americano, e in questo c'è un costante riferimento prima di tutto a se stesso, alla propria figura di successo, in grado di, questo è l'aspetto interessante, fare esattamente quello che lui dice. Se guardiamo gli slogan di questi primi giorni di insediamento alla Casa Bianca, vediamo che tutta la comunicazione di Trump è ruota attorno a questo concetto: promesse fatte, promesse mantenute. Cioè, io avevo detto, io Trump avevo detto, adesso i migranti li rispedisco, i migranti illegali li rispedisco fuori dai confini statunitensi. Pubblica la foto, ormai diventata famigerata, dell'aereo dove stanno salendo questi migranti, e sopra c'è scritto promesse fatte, promesse mantenute. E in questi giorni sta facendo sempre così, per qualsiasi ordine esecutivo pubblicato, per qualsiasi iniziativa presa. È interessante da analizzare, penso, perché insieme a queste caratteristiche che ho elencato ce n'è un'altra, che è quella della riferita al sottotitolo del mio libro. Il mio libro si chiama "Come parla un populista Donald Trump, i social media e i fatti alternativi". Secondo me, caratteristica principale di questo tipo di populismo e della comunicazione populista sta in quell'alternativo, in quell'uso di verità alternative. Secondo i populisti non c'è un'oggettività dei fatti nella loro durezza, ma ci sono interpretazioni dei fatti. Ora, la filosofia, la giurisprudenza si basa sull'interpretazione dei fatti, però in questo caso i populisti vogliono dire che di fronte a una verità certa ce n'è anche un'altra che si contrappone, e uno secondo loro dovrebbe scegliere quella migliore, che poi è rappresentata da quella che rappresentano, anche in assenza di prove certificate di verità alternative, che non esistono, perché non esistono due valori di verità dello stesso fatto, dello stesso evento che stiamo guardando, per esempio. E insomma, siamo in quell'ambito in cui c'è un confine sottile fra la persuasione e la manipolazione, e i populisti non sono gli unici, ma amano molto la manipolazione dei dati di fatto.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Insomma, pare interessante quello di Davide Allegranti, 342-81-041-111 per i vostri commenti. Intanto la storia di questa sera, la storia di Lara, oggi pilota di droni per un'azienda che lavora per un'opinione, 5 anni di molestie nel precedente lavoro, la forza di denunciare, la determinazione di riprendersi la propria vita, chi e cosa l'ha aiutata. Questa mattina Chiara Berilli ne ha parlato in studio con le avvocate che l'hanno assistito, Marina Capponi e Amelia Vetrone del Foro Fiorentino. Fino alla vittoria la condanna è datore di lavoro, ma ascoltiamo la sua testimonianza.
Allora, è stato un periodo molto pesante, perché io non gradivo queste attenzioni, anche perché poi all'epoca queste molestie non è che erano riconosciute a livello culturale. Queste cose stanno venendo fuori ora, che non è un atteggiamento consono agli ambienti lavorativi.
Come ti difendevi o come cercavi di evitarle, di proteggerti in qualche modo?
Ma senti, all'inizio io gli ho manifestato proprio il mio dissenso e lei mi rispose che mi dovevo sentire lusingata. Lui ha continuato insistito, io quindi ho iniziato poi a fare l'indifferente, ho detto vabbè, si stuferà, magari io non lo considero, quindi lui si demoralizza e smette. Invece no, si è accanito ancora di più.
No, immagino che tu abbia pensato fin da subito a come uscire da quella situazione. Cos'è che ti spaventava, ti tratteneva?
A casa comunque arrivavo stremata, perché una situazione così ti finisce dentro, proprio a livello di energia ti prosciuga. E io mi sono poi resa conto, anzi mi sono chiesta, ma la mia posizione lavorativa qual è? Quella di andare al lavoro e fare comunque un lavoro di segreteria, di amministrazione, di andare lì e dover sopportare i suoi atteggiamenti. Mi sono guardata nel presente, proiettata nel futuro, e ho detto ma la mia vita deve essere questa. Il problema è che io all'epoca avevo un mutuo, cercavo lavoro, ma dicendo il perché volevo venire via da quel posto, però la gente mi guardava male, come se gli raccontassi castronerie, e lì mi sono resa conto che eravamo molto indietro. Io non mi sono mai sentita colpevole in niente, perché non facevo niente.
Però hai avuto difficoltà ad essere creduta?
Allora, io all'epoca ho raccontato quello che mi succedeva a pochi amici intimi. Non è tanto la paura di non essere creduta, La paura, lo sai qual è? Che secondo me è anche di tante donne. La paura era quella di sentirmi dire che la mia sofferenza era esagerata ai suoi atteggiamenti, che la mia fosse una reazione esasperata a quello che lui faceva.
Chi ti ha aiutato? Come hai messo a fuoco di essere vittima,
allora,
di molestie?
Senti, inizialmente io mi sono fatta accompagnare da mio padre e dai sindacati, perché non conoscevo veramente la realtà e lo sviluppo di quello che poteva avvenire in seguito al momento che io raccontavo questi episodi. Mi hanno messo in contatto con uno studio di avvocati qui di Firenze e sono stata molto aiutata e supportata, perché ho trovato un team multidisciplinare, era composto anche da figure maschili, e l'importanza è stata quella di avere la sensibilità e la competenza a prescindere dal genere. Mi hanno aiutato a riconoscere quello che è una molestia.
Poi c'è stato tutto l'iter giudiziario, ma oltre a quel percorso legale, tu dicevi, no, tornavo a casa ed ero prosciugata, un malessere fisico, psicologico, reiterato.
Allora, oltre al malessere fisico, che non hai veramente energia più voglia di fare niente, perché io passavo i fine settimana poi sul divano. La notte mi svegliavo con delle colite tremende, la mattina mi suonava la sveglia e piangevo, perdita d'appetito, non ci se ne rende conto perché è un quotidiano in cui entra nella tua vita e ti trascina giù piano piano.
E come ti sei ricostruita? Dicevi forse grazie anche a questa multidisciplinarietà di aiuti che hai avuto. Come ti sei ricostruita fuori e dentro?
Fuori ho iniziato a pensare solamente a me stessa, perché quando hai a che fare con questi tipi di personalità, non solo loro pretendano certe attenzioni, no? Però diventi un suo bisogno in tutto e per tutto. Quindi non solo io ricevevo le molestie, ma gli dovevo portare l'acqua, gli dovevo portare il cane fuori, gli dovevo portare gli occhiali, cioè dovevo prendere i occhiali e lavarglieli, cioè ero diventata la sua serva.
Cioè il famoso, quando si parla di recupero dell'autodeterminazione, che sembra un concetto così astratto, in realtà è fondamentale la riacquisizione del proprio sé.
Sì, esatto. Io ho iniziato a fare tutto quello che mi piaceva, anche perché io poi sono stata un periodo lungo a casa, perché ero veramente trovata dentro, sono data a tanto sport, poi mi ha aiutato tanto anche il volontariato, perché facendo volontariato mi ha permesso di ricostruire un rapporto con gli altri.
Hai cambiato anche decisamente lavoro, hai seguito quello che poteva essere una tua vocazione, una tua passione.
Adesso piloto droni.
Mai avresti pensato di arrivare a questo?
Mai.
Forse non l'avevi proprio contemplato?
No, allora la cosa che mi fa più sorridere è che io adesso di questa storia ci rido, mi guardo indietro e ci rido. Quando racconto questa storia alle persone mi viene da ridere, ma non perché perché ormai ne sono talmente fuori, per me è talmente una storia lontana, io sono talmente andata avanti che questa storia me la sono lasciata dietro.
Ed è importante questo, Lara, perché dà il senso a chi è in una condizione invece ancora di prosciugamento che può arrivare, no? A una condizione di uscita.
E si fa anche perché siamo esseri dotati di un libero arbitrio, quindi dobbiamo assolutamente scegliere quello che vogliamo per noi. Io dico veramente a una persona che ha questa difficoltà di farsi aiutare, di non vergognarsi assolutamente a raccontare di quello che succede, di quello che è successo, di quello che si sente, perché se ne esce, ci si ricostruisce. Se non l'avessi denunciato, mi sarei dimostrata di essere vigliacca anche nei confronti di me stessa, perché mi sarei stata complice e consenziente dei suoi atteggiamenti molesti nei miei confronti.
E dunque siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani il cielo sarà poco nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte, tendenza a un aumento della nuvolosità dalla tarda serata, i venti sono deboli moderati da nord-est, i mari poco mossi al largo dal pomeriggio a nord dell'Elba, le temperature minime in aumento, le massime pressoché stazionarie, in diminuzione in montagna. 19:15 è tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights alle 19:30 il GR Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.